Ciao bambine, ciao bambini e ciao anche a chi è grande ma ci ascolta lo stesso. Oggi è sabato 10 giugno e la scuola è finita. Anche la giornalista Illy, che pure a scuola non ci va più, si prepara alle vacanze e questo è l'ultimo sabato in cui scopriremo insieme le notizie della settimana. Poi le notizie della Illy si prenderà una pausa e ricomincerà le trasmissioni a settembre, quando anche voi tornerete a scuola. Quindi aprite bene le orecchie per fare il pieno delle ultime novità della stagione. Poi fate un bel respiro e siete pronti! Andiamo! Ucraina, l'arma dell'acqua. Nova Kakhovka è una città dell'Ucraina che si trova nel sud del paese, la parte che in questo momento è occupata dall'esercito russo. In questa città c'è una diga, ovvero una struttura che fa da ostacolo al fiume Dnipro, gli impedisce di procedere e di conseguenza crea un enorme serbatoio di acqua, come un lago. Questa riserva serve per annaffiare le coltivazioni, che in questa zona sono abbondanti. Permette alle persone che vivono sulle vicine montagne di avere sempre acqua ed è utile per creare elettricità. Martedì scorso, però, la diga di Kakhovka è stata distrutta da un'esplosione e l'acqua che è uscita ha inondato i terreni e le case di migliaia di persone. Un incidente? No. L'acqua è stata sicuramente usata come un'arma contro il nemico, anche se da chi non si sa. Ucraina e Russia, infatti, si accusano a vicenda. Secondo gli ucraini, i russi hanno voluto allagare i territori per bloccare l'avanzata del loro esercito. Secondo i russi, invece, la colpa è degli ucraini, che hanno messo fuori uso un'importante riserva d'acqua per una regione che attualmente i russi stanno occupando. In ogni caso, dopo l'esplosione della diga, entrambi gli eserciti dovranno cambiare le loro strategie di guerra, che d'ora in avanti, in quella zona, dovranno fare i conti con l'acqua. Le immagini e i video a disposizione, infatti, mostrano una grande ferita nella diga, con l'acqua che la attraversa e si dirige verso il basso della montagna, in direzione della città di Kherson, occupata appunto dai russi. Più di 40.000 persone devono lasciare le loro case e gli ucraini stanno tenendo d'occhio la vicina centrale nucleare di Zaporizhzhia, dove viene prodotta energia elettrica e l'acqua della diga è usata per non far surriscaldare troppo le apparecchiature. L'esplosione della diga è parecchio grave anche per un altro motivo. La Convenzione di Ginevra, un insieme di accordi che i paesi del mondo hanno firmato tra loro per cercare di mantenere le persone al sicuro durante le guerre, vieta di prendere di mira strutture come questa durante un conflitto, perché far saltare una diga mette in pericolo le persone normali, che nella guerra non c'entrano niente. Incidente sui binari. La diga in Ucraina non è l'unica catastrofe capitata questa settimana. In India, infatti, c'è stato un grande incidente ferroviario che ha coinvolto 3 treni. Ecco cos'è successo. A Odisha, nella parte est del paese, un treno passeggeri che viaggiava a 128 km orari si è schiantato contro un treno merci che era parcheggiato su un binario vicino. Le carrozze del treno merci, dopo essere state colpite, hanno a loro volta invaso altri binari, impedendo il passaggio a un terzo treno passeggeri, che stava arrivando proprio in quel momento e che non ha fatto in tempo a frenare. Nonostante ogni giorno in India si muovano 12.000 treni per trasportare passeggeri e ogni tanto capita qualche problema, secondo il governo questo è il peggior incidente ferroviario del secolo, in cui hanno perso la vita più di 280 persone. Per soccorrere gli oltre 1.200 feriti, lo scorso fine settimana, sono arrivate centinaia di ambulanze, medici e infermieri. E poi anche il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha visitato il luogo dell'incidente, promettendo che scoprirà come mai è avvenuto tutto ciò. Già, perché finora non si è ancora capito come mai il primo treno è andato contro al treno merci parcheggiato a fianco. Sembra che non abbia funzionato il sistema elettronico che viene azionato dove c'è un bivio nei binari per far percorrere a un treno solo una delle due tratte possibili. Il sistema non ha funzionato forse perché c'era brutto tempo, perché era troppo vecchio, non è stato controllato abbastanza, oppure perché è stato manomesso da qualcuno. Gli investigatori stanno studiando la faccenda per capire di chi è la responsabilità di questa tragedia. Il grande dettato. Domenica scorsa gli Champs-Élysées, uno dei viali più famosi di Parigi, si sono trasformati in una gigantesca aula scolastica. Lungo la strada sono stati posizionati 1779 banchi, sui quali a turno 5.000 francesi si sono cimentati in una grande verifica di ortografia. Dalla lavagna, che è stata appesa vicino all'Arco di Trionfo, monumento simbolo di Parigi in fondo agli Champs-Élysées, attori e insegnanti hanno letto a voce alta pezzi di libri e articoli in francese. Le persone ai banchi dovevano scrivere quello che ascoltavano, cercando di non fare errori di grammatica o di ortografia, proprio come si deve fare durante i dettati a scuola. Il grande dettato era infatti anche il nome dell'evento, che è stato organizzato dallo scrittore Rashid Santaki. Il signor Santaki è convinto che il dettato sia un ottimo metodo per migliorare la conoscenza del francese negli adulti, riunire le persone e divertirsi. Perciò, dal 2013, organizza grandi eventi di ortografia come questo, anche se quello degli Champs-Élysées è stato un record mondiale. Mai in nessuna parte del pianeta era stato organizzato un dettato così grande, che in effetti è immediatamente entrato nel Guinness World Record. Il grande dettato si è svolto in tre turni, ognuno con un tema diverso. Come sempre vi hanno partecipato persone di diverse età, dai 10 ai 90 anni. Per alcuni è stato abbastanza semplice, altri invece lo hanno trovato troppo difficile, ma comunque molto divertente. Una missione spaziale formato mini. 1.000 astronauti un po' particolari sono appena partiti per lo spazio. Si tratta di omini alti appena 3 cm, ai quali l'azienda di giocattoli Lego ha deciso di fare indossare la tuta galattica e di spedire in orbita a bordo di 3 navette spaziali costruite apposta per astronauti minuscoli. Le navicelle, che caricavano ciascuna circa 330 omini, sono state portate in alto da speciali palloncini che hanno spinto gli astronauti fino a 34 km di altezza dal suolo. A quel punto i palloncini sono esplosi e hanno lasciato gli omini a godersi la discesa sulla Terra, che è avvenuta con l'aiuto dei paracadute, proprio come accade quando a rientrare dallo spazio sono astronauti in carne ed ossa. La missione è riuscita, ma a differenza di quello che si potrebbe pensare, non è stato affatto un gioco. Gli shuttle sono stati messi a punto da un gruppo molto serio di architetti e ingegneri provenienti da Slovacchia e Repubblica Ceca, che hanno dovuto usare materiali leggerissimi, adatti a volare, e poi trovare un sistema per non far cadere gli omini dalla navicella mentre questa tornava verso terra alla velocità di 300 km orari. Non è stato semplice, hanno detto dalla Lego, ma volevamo fare questa missione per mostrare ai bambini e alle bambine che ciò che sognano e costruiscono può superare ogni confine e andare persino nello spazio. Che lingua! Manca solo una notizia, ma i record di questa puntata non sono finiti. Questa settimana Zoe, che abita nello stato americano della Louisiana, è stato incoronato il cane con la lingua più lunga di tutti. Zoe è una femmina, metà Labrador e metà pastore tedesco, e fin da piccola abita nella casa di Sadie e Drew Williams. Fin dall'inizio, quando la cucciola aveva solo 6 settimane, i proprietari hanno notato qualcosa di speciale nella sua lingua. Era molto più lunga di una normale. Gli Williams pensavano che crescendo le parti si sarebbero riequilibrate. E invece anche adesso, che Zoe ha 3 anni, la lingua è rimasta molto più grande rispetto al resto del corpo. Secondo il veterinario, che questa settimana l'ha misurata, dalla punta del muso alla punta della lingua, misura ben 12,7 cm, più di una lattina di coca. È un record mondiale. E con questa notizia finisce la puntata delle notizie della Illy. Ma non solo, oggi salutiamo anche la terza stagione del nostro podcast, che ora, proprio come voi, si prende una meritata vacanza e si gode l'estate. Prima di finire voglio dire un grandissimo grazie a Teo, di cui non sentite mai la voce, ma che ogni sabato sceglie e aggiunge per voi le musiche che rendono più belle da ascoltare le notizie che vi racconto. Insieme siamo proprio una bella squadra. Grazie anche a voi che mi avete ascoltato con attenzione tutto l'anno. Adesso riposatevi un po'. Ci sentiamo a settembre con tante notizie nuove di zecca. Ciao a tutti e buone vacanze!